collegati con Renato Strumia della CubeSalca, e con lui vogliamo fare il punto sulla legge di bilancio e sulle illusioni che il governo sta vendendo in questi giorni, dopo l'approvazione a fine anno, proprio sul limite del fine anno, della nuova legge di bilancio per il 2025. Buongiorno Renato.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci un po'.
Ma allora, possiamo dire che l'approvazione finale della legge di stabilità 2025 non ha riservato particolari sorprese rispetto alle proposte che erano state avanzate fin dal mese di ottobre rispetto a questo provvedimento. D'altronde il margine di modifica era estremamente contenuto, sono stati praticamente bocciati tutti gli emendamenti, si è dato uno spazio minimo, mi pare 120 milioni di euro, per riuscire a dare qualche contentino a qualche deputato particolarmente nervoso, e quindi è passato l'impianto che era stato predisposto, che è un impianto fortemente continuista con le politiche dei governi precedenti, ovviamente con uno spazio riservato a quelle che sono le clientele del governo, con alcuni passaggi diciamo di ulteriore espansione di quello che è l'impianto della flat tax per le categorie che stanno a cuore a Salvini e anche a Fratelli d'Italia, in particolare le partite IVA che possono pagare soltanto il 15% fino a un fatturato di 85.000 euro. Questo limite non è stato spostato come avrebbe chiesto la Lega, perché mancano le risorse, quindi vengono al pettine tutti i nodi che sono stati che sono sul tappeto dopo le promesse mirabolanti che il governo ha fatto e che non riesce ovviamente a mantenere. L'unico spazio finanziario per fare delle modifiche sarebbe stato un'adesione massiccia a quel concordato preventivo che è stato lanciato dal governo per reperire, si pensava, 3 miliardi di risorse che avrebbero potuto essere utilizzate sia per abbassare la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti, sia per ampliare ulteriormente lo spazio della flat tax. In realtà questo concordato è sostanzialmente fallito, le risorse pervenute sono molto inferiori al previsto, nonostante che sia stato poi prorogato dalla fine di ottobre fino al 10 dicembre per consentire anche ai più riottosi di pensarci, però mi pare di capire che il bilancio finale parla di 1,3 miliardi di ricavato ottenuto attraverso questo provvedimento rispetto ai 3 previsti. Quindi resta un impianto di finanziaria fortemente condizionato, diciamo così, dal mantenimento degli impegni precedenti sul cuneo fiscale, sulla riduzione del cuneo fiscale, che è stato modificato come meccanismo che di fatto non porta nessun miglioramento ai bassi salari. Di fatto fino a 35.000 euro di reddito lordo non cambia nulla, se non il mantenimento, diciamo così, di quello che era stato la riduzione dei contributi prevista dai governi precedenti, in particolare dal governo Draghi e dal governo Conte 2. Diciamo che c'è qualche leggero miglioramento soltanto nella fascia che va dai 35.000 ai 40.000 euro, quindi c'è una cosiddetta attenzione al ceto medio che viene comunque a tradursi in qualche centinaio di euro in più all'anno, che è sicuramente una cosa abbastanza insignificante rispetto all'andamento della pressione fiscale e dello sbilanciamento, soprattutto del peso fiscale su lavoratori dipendenti e pensionati rispetto ai lavoratori autonomi e alle partite IVA. Sulle pensioni è rimasto l'impianto ridicolo che prevedeva 3 euro di aumento mensile per le pensioni minime. Resta diciamo così, una rivalutazione parziale di tutte le pensioni superiori a 4 volte il minimo, quindi parliamo da 2.200 euro in avanti, e resta, diciamo così, la totale impunità rispetto ad esempio ai profitti che le banche e le assicurazioni hanno fatto in questi anni di alta inflazione. Teniamo presente che soltanto nel triennio 22-24 le banche italiane hanno fatto oltre 100 miliardi di utile netto, si era proposta, come era accaduto in precedenza per gli extraprofitti energetici, una tassa speciale che andasse in qualche modo a redistribuire questo enorme prelievo di ricchezza fatto dalle banche per motivi assolutamente in qualche modo non meritati, semplicemente derivanti dal rialzo dei tassi. Non è venuto fuori nulla se non il fatto di anticipare una sospensione delle detrazioni di imposta che le banche applicano sulle proprie perdite pregresse, quindi per un paio d'anni questo consentirà di anticipare circa 3 miliardi di euro che verranno poi restituiti negli anni successivi. Quindi di fatto non è un prelievo, ma è semplicemente un'anticipazione di un prestito che verrà poi rimborsato a spese dello Stato. Ritorna alla logica del patto di stabilità che è stato rifirmato all'inizio del 2024 e quindi ci aspettano 7 anni di vacche magre e tutto questo si traduce in forti aumenti, in forte riduzione degli servizi sociali, in particolare della sanità, che non è stata rifinanziata, quindi di fatto hanno stanziato a malapena i soldi per dei rinnovi contrattuali estremamente modesti che stanno facendo imbestialire tutto il personale sanitario, in particolare i medici, e quindi da questo punto di vista non si risolve assolutamente il problema ormai strutturale delle liste d'attesa che non vengono smaltite se non con ricorso al privato, quindi con un trasferimento di risorse pubbliche verso il settore privato che sta dilatando il proprio peso e il proprio margine di guadagno rispetto allo sfascio della sanità pubblica.
Quindi siamo di fronte ad una finanziaria che, tanto per cambiare, schiaccia l'occhiolino ai ceti medi, ma in realtà gli concede davvero poco, tranne quella parte di ceto medio che è costituita da quei lavoratori non dipendenti, quei lavoratori autonomi che rappresentano una fetta significativa dell'elettorato di fette della maggioranza. Quindi mi sembra che da questo punto di vista, come dire, ci sia stato un piccolo pagamento di carattere clientelare, ma poi per il resto, per quello che riguarda la generalità di quelli che vivono nel nostro paese, siamo di fronte ad una manovra che continua sulla strada dell'impoverimento delle persone. Volevo sapere, ma si è parlato a fine anno molto anche degli interventi sulla NASPI?
Sì, c'è stato un provvedimento inserito nel decreto lavoro che sostanzialmente può diventare molto pericoloso se non si ha un'attenzione particolare. Sostanzialmente la NASPI spetta se tu vieni licenziato dal tuo datore di lavoro. Molto spesso i datori di lavoro cercano di evitare questo passaggio e quindi c'è il rischio, se uno non sta attento, che la propria interruzione, la propria cessazione del rapporto di lavoro venga catalogato non come un'iniziativa iniziativa aziendale, ma venga in qualche modo presentato sotto la forma delle dimissioni volontarie. Se questo accade non si ha più diritto alla NASPI, quindi bisogna stare molto attenti quando si perde il lavoro di cercare di farsi assegnare, diciamo, la fattispecie che consente il proseguimento della percezione del reddito attraverso la NASPI.
Ma della serie o mi licenzi o io continuo a venire, non me ne vado spontaneamente.
Sì, esatto, perché molto spesso l'assenza dal posto di lavoro viene poi giustificata per una interruzione del rapporto di lavoro che non viene poi seguito dal diritto di percezione della NASPI.
Cioè, quindi capita che qualcuno lavori, termina il periodo che gli era stato assegnato, quindi se ne sta a casa, ma a quel punto non viene segnalato come licenziato, ma come persona che se n'è andata.
Esatto, esatto. Quindi bastano pochi giorni di assenza dal posto di lavoro che possono tradursi nella perdita di questo diritto. E poi c'è tutta una serie comunque di norme che incentivano il lavoro precario, quindi in qualche modo non mettono nessun paletto rispetto a questo utilizzo, anzi c'è una dilatazione delle fattispecie con cui soprattutto il lavoro stagionale in certi settori come il settore agricolo, il settore turistico possono essere sfruttati senza diciamo così, le necessarie tutele rispetto ai diritti dei lavoratori. Naturalmente anche le norme che riguardano lo sfruttamento del lavoro sono tutte a favore, sbilanciate a favore dell'azienda. Rimane questo incentivo che hanno le aziende per l'assunzione di particolari lavoratori sotto i 30 anni, donne con due figli e così via, hanno addirittura il 130% di esenzione per quanto riguarda i contributi, quindi hanno un fortissimo incentivo ad assumere gente nuova e precaria semplicemente per sfruttare gli incentivi che lo Stato gli offre. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna politica strutturale di consolidamento della buona occupazione, ma semplicemente l'incentivo per fare assumere gente che poi già si sa che avrà un lavoro a tempo. Quindi si sta, anche i dati che vengono propalati sull'occupazione, un'occupazione record secondo le cifre del governo, in realtà contengono moltissimo lavoro precario, part-time involontario e così via, che fa sì che le cifre siano effettivamente drogate da criteri di calcolo che non tengono conto della realtà effettiva.
Un fenomeno che una volta era considerato tipico degli States, no? I quali vantavano tanta occupazione, ma in realtà una miriade assoluta di lavori del tutto precari, anzi a volte anche precarissimi, adesso sta investendo in maniera, non che non, adesso, è da molto tempo, ma adesso in maniera più significativa sta investendo anche il nostro paese, al punto da entrare a far statistiche e a drogarla.
Certo, a partire dal criterio base su cui vieni considerato occupato secondo le rilevazioni dell'Istat, basta avere lavorato un'ora nell'ultima settimana o avere cercato attivamente lavoro per essere considerato comunque forza lavoro occupato, forza lavoro attiva, quindi vengono alterati tutti i criteri, diciamo così, di reso conto effettivo di quanto sia grave la situazione occupazionale nel nostro paese.
Cioè io vado in un'agenzia interinale oppure vado a fare un paio di colloqui, non lavoro neanche un minuto, non guadagno neanche una linea, neanche un euro e vengo considerata persona attiva?
Sì, vieni considerata forza lavoro attiva, potenzialmente occupabile. Se invece lavori un'ora perché vai a distribuire i volantini.
Siamo riusciti a rimetterci in collegamento con Renato Strumia della CubSalca, col quale stavamo terminando questa disamina della legge di bilancio di questo governo che ha venduto illusioni e promesse mai mantenute. Io direi che possiamo, come dire, arrivare alla conclusione con un tuo, come dire, ragionamento finale, ecco.
Sì, possiamo ancora ricordare la vicenda delle pensioni, no? Che è un po' riesplosa in questi primi giorni di gennaio, perché ovviamente il governo aveva promesso di abolire la legge Fornero, mentre invece per adesso è riuscito soltanto a peggiorarne alcuni specifici aspetti. La polemica è ritornata perché dovrebbero scattare dall'inizio del 2027 di nuovo l'allungamento delle aspettative di vita, secondo i parametri stabiliti dall'Istat. L'INPS ha accolto, diciamo così.
Pronto? E torniamo a non sentire Renato. Ci sono evidentemente dei problemi sulla linea. Beh, direi che a questo punto possiamo considerare conclusa la diretta. Renato, se ci ascolti, ti salutiamo e alla prossima. Ciao.